Eccoci qua, siamo una nuovissima puntata di Artista alla Vista, l'84esima, qua su Radio Città Aperta. Siamo con Rossella Muroni, ecologista, esperta di sostenibilità ambientale, ex presidente nazionale di Lega Ambiente. Ciao Rossella.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Eccoci qua su Radio Città Aperta, dicevamo, e quindi iniziamo subito anche per l'occasione della chiacchierata dall'ultimo libro 2023 scritto insieme a Annalisa Corrado. E Nessi e Connessi, no? Di questo si parla ovviamente, insomma, c'è tutta lo stimolo per parlare di sostenibilità e ecologia, e quindi tramite questo appunto siamo qua con Rossella. Libro scritto, io ho partecipato, sono arrivato un po' all'ultimo nel 2023, all'ultimo della, diciamo, presentazione qua a Roma dalle parti di San Lorenzo. E però c'è tutta, no, questa connessione, appunto, parla proprio di questo: sostenibilità, ecologismo e tanti altri argomenti.
Sì, soprattutto il libro vuole dimostrare che non si può parlare di sostenibilità se noi non teniamo insieme l'abbattimento delle emissioni che alterano il clima e le emissioni inquinanti con la felicità delle persone, con il benessere delle persone. Quindi lavora tantissimo su quelli che sono i nessi tra, ad esempio, la nostra vita quotidiana, le grandi questioni ambientali, ma anche le connessioni che bisogna assolutamente stabilire per vincere la battaglia per il clima e anche contro chi, lo dico molto sinceramente, vorrebbe tenerci agganciati al modello energetico del Novecento, che è un modello fatto di sfruttamento, di imperialismo sostanzialmente e di un capitalismo che non guarda in faccia a nessuno. Io credo che, ad esempio, stabilire una connessione tra quanto avviene nel Mar Mediterraneo, dove migliaia e migliaia di persone muoiono perché scappano da terre ormai rese inospitali o dalla guerra, dalla dittatura, ma anche dai grandi mutamenti climatici, noi dobbiamo sapere che c'è una fortissima connessione tra i nostri stili di vita, le nostre grandi aziende energetiche Eni in testa, e quindi non possiamo né sorprenderci né sentirci invasi perché gente, per le persone arrivano scappando da un futuro di morte certa, no? Quindi questa connessione, ad esempio, non sempre è chiara a tutti, ma invece appunto noi dobbiamo sapere che i cosiddetti profughi ambientali sono una realtà e peraltro rischiamo di essere prima o poi anche noi profughi ambientali, perché il nostro paese ormai conosce fenomeni estremi, dalla siccità fino alle alluvioni, basta pensare a quello che è successo in Emilia-Romagna, in una delle zone più ricche del paese, peraltro, e renderci conto che se noi non invertiremo la rotta, presto anche l'Italia, presto intendo dire nel giro di decenni naturalmente, però, come dire, diventerà un luogo inospitale in cui i nostri figli e i figli dei nostri figli non potranno vivere.
Ecco, questa è sicuramente una delle questioni a cui poi appartiene tutta una serie, no, di situazioni e di conseguenze. Quindi poi da là si allarga l'argomento, perché poi è tutto intrecciato, no? Per questo, come diceva appunto, ricordiamolo subito, siamo con Rossella Muroni, per chi si collegasse adesso. Nessi e connessi da quello che noi possiamo vedere, da quello che noi anche riceviamo, no? Sia per guerre, ma sia per molti cambiamenti ambientali, no? Ma questo quanto ci dà, diciamo, anche come margine di crescita noi in Italia qua, se riusciamo a
Io penso che ormai, no,
sì.
però ormai io credo che sia chiaro, sicuramente alla scienza è chiaro che ad esempio 60.000 morti premature nel nostro paese ogni anno per l'inquinamento atmosferico, dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista della scienza, tutto racconta tranne che un modello sociale fatto di benessere, no? Siamo stati cresciuti, io sono nata negli anni 70, ad esempio, siamo stati cresciuti con l'idea che più consumavi e più eri felice. Faccio un esempio molto banale, ieri era la giornata mondiale del cibo, era dedicata all'acqua in particolare, ma insomma noi siamo cresciuti con l'idea che è giusto mangiare carne tutti i giorni. Basta parlare con un qualsiasi nutrizionista e scoprirai invece che questo non solo non fa bene, ma non ha senso, ma nel frattempo proprio questo modello alimentare fa in modo che nel nostro paese, ma come in tutta Europa ci siano degli allevamenti intensivi in cui gli animali che noi mangiamo non hanno mai messo zampe a terra, sono nati e cresciuti in delle gabbie, vengono dopati e riempiti di antibiotici perché noi possiamo ad esempio mangiare il pollo tutti i giorni. Ecco, io credo che liberarsi da questi modelli di consumo, di alimentazione, di trasporti non sia solo un atto assolutamente dovuto verso l'ambiente, ma sia proprio un gesto di grande libertà per la nostra vita quotidiana. Per questo io dico che c'è una connessione profonda tra ambiente e società, perché il modello di produzione, il modello di consumo racconta tantissimo che tipo di società sei e soprattutto la spinta al cambiamento. Racconta di che tipo di società vorresti essere.
Esattamente, un cambiamento che dobbiamo renderci conto un po' tutti, no? Ricordiamo appunto, siamo con Rossella Muroni perché non è la realtà, come dicevi tu adesso, no? Per arrivare a questo, diciamo, stato di finto benessere poi serve un lavorone enorme, costante, che è poi di sfruttamento verso esseri umani, verso appunto altre forme di animali, perché visto che ricordiamolo che anche noi lo siamo, quindi perché magari ci scordiamo a volte, facciamo noi stessi parte della natura, no?
Sì, noi siamo
Sì.
antropocene, no? L'uomo è convinto di dominare la natura, come ci raccontano
Esatto.
invece i mutamenti climatici. Noi siamo un piccolo elemento all'interno dell'ecosistema, peraltro spesso si sente dire salviamo il pianeta, no? Cioè, il pianeta sta benissimo nel senso che si salva da solo, noi siamo un piccolo incidente nella storia milionaria del pianeta e io credo che quello che noi dobbiamo avere presente è che la battaglia che stiamo facendo è per salvare la nostra specie. Io credo purtroppo che tutte le altre specie animali tirerebbero un gran sospiro di sollievo se gli uomini scomparissero, perché è evidente che abbiamo un sistema e un modello predatorio che non lascia spazio a nessuno, né alla qualità dell'aria, né al clima, né agli animali, né alle piante.
Assolutamente, lo dimostrano poi i fatti di tutto quello che accade sia in Italia che dall'altra parte del pianeta, appunto, sempre per nessi e connessi, come è il titolo del libro, perché poi alla fine è tutto così, no? Ricordiamo anche per chi non lo sapesse, o comunque per chi volesse approfondire su Rossella Moroni, che ci sta ascoltando, è stata comunque eletta deputata nel 2018 come anche vicepresidente della Commissione Ambiente, quindi insomma, stiamo parlando con Rossella, su questo argomento. Della quale lei, diciamo, qualcosina, ecco, ne sa e ne ha conoscenza. E chi meglio di lei, appunto, ci può dare il suo punto di vista su questa tematica e anche riferendoci agli allevamenti, quelli intensivi. Io ho visto delle scene di un reportage, ora non ricordo se era Report, tutto in
Sì, era
Cina, è
report,
vero, questo
dei
giusto.
reportage fantastici, sì.
Incredibile là, veramente, cioè arrivati ormai a un livello che veramente secondo me siamo sempre più vicini a uno spartiacque, ecco, bisogna scegliere.
Quando tu vedi i grattacieli in Cina, no, in cui allevano i maiali e ti rendi conto che è quasi, sembra quasi un film di fantascienza, no? Un po' alla Blade Runner.
Assolutamente, sì.
Come siamo arrivati a questo punto a pensare che sia giusto consumare carne? Non voglio, come dire, è evidente che poi io ho anche una sensibilità di tipo animalista e quindi per me quelli sono, come dire, esseri senzienti, no? Che hanno
Certo.
il diritto di vivere, naturalmente esiste, come dire, la catena alimentare, però diciamo non è detto che noi dobbiamo essere all'inizio. Adesso questa è una battuta, però per dire non riesco a capire come si pensa di essere sani, di poter essere sani mangiando quella carne. Peraltro, uno dei fenomeni, diciamo, più dirompenti nel mondo che stiamo attraversando è proprio quello dell'antibiotico resistenza, perché questi animali ormai sono talmente dopati, mi viene da dire, da antibiotici, perché non si possono ammalare, perché devono produrre appunto carne, che naturalmente poi la qualità della carne che noi andiamo mangiando è, come dire, di per sé, diciamo, ha una componente chimica artificiale non indifferente che interagisce col nostro sistema endocrino. Io Naturalmente mi attengo a quello che raccontano anche gli scienziati, quindi una sana alimentazione qui, per esempio nel nostro paese, si riscopre anche la dieta mediterranea, le proteine diverse, no? Da quelle di origine animale, con un'agricoltura che sia anche meno intensiva, più piccola, più legata al territorio, che recuperi anche le aree interne, che dia la possibilità magari ai giovani di fare delle scelte per cui uno dice: guarda, lascio la città e vado a vivere in un'area interna e metto su un'azienda biologica che su questo può vivere. Ma questo vuol dire sviluppare biodistretti territoriali, organizzare l'economia in modo che sia un'economia legata al territorio e non alla finanza, mi viene da dirla così con una battuta, no? Dovremmo essere meno governati dalla finanza e un po' più legati al territorio. Questo purtroppo in Italia è molto complicato, è molto difficile, è un paese in cui l'innovazione tecnologica ha fatto dei passi da giganti, ma spesso neanche l'innovazione tecnologica ha diritto di cittadinanza in questo paese, figuriamoci l'innovazione sociale. Guarda Stefano, per dirla con una battuta, io con Nuove Rigenerazioni, che appunto è questa associazione di cui adesso mi occupo, che è stata promossa dal sindacato, in particolare dal sindacato degli edili e dal sindacato dei pensionati, adesso in realtà è promossa da tutta la CGIL, ci occupiamo proprio di questo, no? Di questa connessione tra il dato tecnico e il dato sociale, per cui tu puoi mettere in efficienza energetica tutte le case che vuoi, ma se in quelle case continuano a viverci degli anziani soli, che non hanno più relazioni, che non hanno la possibilità di muoversi nel proprio quartiere perché magari non c'è la possibilità, no, di far rallentare le macchine, non ci sono i mezzi pubblici, non c'è un
Esatto.
albero che d'estate gli consenta di attraversare la piazza senza morire di caldo. Ecco, io credo che non siamo andati molto lontani. Poi, per carità, la casa in efficienza energetica va bene sempre, però noi abbiamo bisogno di molto di più.
Ecco, molto di più, appunto, molti di più anche esempi positivi, no? Tu adesso hai potuto citarne sicuramente qualcuno anche in prospettiva futura, pensa te, no? Che cosa futurista. Perché veramente sembra così, ecco, io ogni volta che torno, ovviamente perché ascolta la trasmissione Artista alla Vista, lo sa, torno in Italia, però mi sembra sempre, ecco, che sicuramente non è che non migliora, ma anzi, va con le stesse infrastrutture, gli stessi movimenti, le stesse cose, va quasi poi degradandosi, ecco, in peggio. Invece poi, ecco, tu ne hai potute citare tantissime di cose che possiamo fare, no? Con una semplicità clamorosa quasi.
Grazie, no, nel nostro libro proviamo proprio a fare questa operazione, no? A far vedere che in realtà ognuno di noi può fare qualcosa e che questa convinzione per cui solo i potenti, solo i grandi vertici internazionali, solo i governi possono cambiare la storia è sbagliata. Certo, naturalmente loro devono fare la loro parte, anche se ti devo dire, Stefano, che la mia brevissima parentesi in politica da questo punto di vista è stata tragica, nel senso che ti rendi conto che quella è un po' la parte più arretrata culturalmente della società. Non voglio né fare dell'antipolitica, per me è stato un onore essere parlamentare ed è stata un'esperienza molto bella, però devo dirti che, ad esempio, a livello di imprese, soprattutto di piccole imprese, di start-up, c'è un paese da scoprire, che è un paese innovativo, volitivo, pieno di idee. Ti faccio un esempio: noi nel libro ne raccontiamo diversi, no? Di casi, però, per esempio, inventarsi di fare il tessuto con gli scarti delle arance che in Sicilia producono appunto il succo d'arancio. Beh, un'idea che è venuta a tre ragazze di Catania che in questo momento hanno un'impresa con quasi 50 dipendenti e esportano tessuto bellissimo di qualità in tutto il mondo e hanno, senza fare pubblicità, però insomma forniscono Ferragamo per intenderci, ecco, stiamo parlando di piccolo modello.
Qualità,
E
quindi.
così come è italiano il brevetto che ha reso possibile utilizzare un'app per tracciare rifiuti e aiutare i cittadini a fare bene la raccolta differenziata, si chiama Junker Up, peraltro ha consentito ai cittadini del mio quartiere a Roma di fare una class action contro AMA, che sosteneva che veniva a ritirare l'immondizia, invece grazie a questa app, che ha anche un sistema fotografico di partecipazione, è un archivio collettivo, no? Costruito dal basso. L'AMA è stata inchiodata in tribunale e ha dovuto riconoscere, anche se poi ha fatto anche ricorso al TAR perché non ci facciamo mancare niente, anche quando i cittadini hanno ragione, però insomma il giudice ha riconosciuto che c'è un danno e che le tasse andavano restituite ai cittadini. Quindi capisci, quando l'innovazione riesce a diventare addirittura un elemento di democrazia diretta, no? E questa è un'invenzione italiana e veramente ce ne sono decine e decine. Spesso sono piccole invenzioni che però riescono a risolvere dei problemi. Devo dirti che spesso hanno firme femminili, perché, e questo per dire che tutto è connesso, appunto, no? Anche la questione di genere, fare spazio alle donne vuol dire portare nuove idee, da un altro punto di vista, con un altro, sguardo sul mondo, anche perché nessuno se ne voglia, però insomma, il modello fossile fino adesso è stato gestito da uomini bianchi under 60, sempre gli stessi. Ricordiamo, diciamo, il caro Descalzi, che qui da Leni da 20 anni a questa parte. Beh, io non credo che a lui lo convinceremo mai a diventare ecologista, naturalmente. Quindi sarà il caso prima o poi di favorire un ricambio generazionale di genere che magari ci consenta, no, di portare il paese in un'altra direzione.
assolutamente, anche perché ormai anche le nuove generazioni sono in attesa di questo cambio, quelli della mia età, io perlomeno sono degli anni 80, la decina dopo la tua, ecco, già abbiamo instaurato già di per sé dalle scuole o dalla crescita normale tra ragazzi un mondo molto più paritario al giorno d'oggi, anche più inclusivo, se vogliamo, parlando appunto degli aspetti positivi di quello che ci circonda.
Assolutamente, no, devo dirti che secondo me queste ultime generazioni invece sono straordinarie, in particolare
Oh,
l'ultima
esatto.
generazione, peraltro il nome di uno dei movimenti più duri anche di protesta, e anche su questo, guarda, naturalmente io dal mio punto di vista devi sempre ricercare la desiderabilità sociale, no? Per cui lo dico come dire, da utente e da pendolare, essere bloccati sul grande raccordo anulare per una protesta non è come dire, sicuramente è un tema controverso, no? Però c'è una decisione, un attivismo in quest'ultima generazione che a noi è stata sconosciuta per questi temi, voglio dire, no? Noi magari ci battevamo per genericamente un mondo diverso possibile, per rovesciare il capitalismo, non so come dire. Loro invece hanno, come dire, una radicalità che è tutta legata al loro diritto al futuro. Cioè, noi stiamo parlando di una generazione veramente che rischia di perdere il diritto di avere un futuro e quindi sono arrabbiati anche perché non solo non sono in attesa, ma non hanno più tempo da perdere. Per cui quando tu vedi appunto la politica italiana, adesso le ultime notizie che arrivano da Bruxelles, la direttiva europea, quella sulle case green, sembra sia stata depotenziata. Sia diciamo, nel tipo di efficienza imposta e sia nel tipo di costruzioni, si parla di fotovoltaico obbligatorio solo sulle nuove costruzioni, vi rendete conto? Noi dovremmo smettere di costruire,
Incredibile.
dovremmo solo recuperare e recuperare, e tu vedi i ministri italiani che gridano vittoria, no? E magari sono anche padri e madri di famiglia. Ecco, io credo che sia veramente incredibile come l'arroganza dei cinquantenni che esultano perché rallentano la transizione ecologica, sapendo bene che, insomma, naturalmente lunga vita a tutti, ma tra 50 anni sicuramente non ci saranno, no? Credo che
Esatto.
sia, insomma, io se fossi oggi sarei fortemente incazzato, sicuramente.
Eh sì.
Incazzata.
Tra l'altro la passata stagione abbiamo avuto ospite, ci siamo fatti una bella chiacchierata con un ragazzo di ultima generazione, è stato super interessante come punto di vista.
venderò le mie scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue nel cammino. Venderò il mio diploma ai maestri del progresso per costruire un nuovo automa che dia loro più ricchezza e a me il successo. Ai signori mercanti d'arte venderò la mia pazzia, mi terranno un po' in disparte, chi è normale non ha molta fantasia. Raffaele è contento, non ha fatto il soldato, ma ha girato e conosce la gente e mi dice stai attento che resti fuori dal gioco se non hai niente da offrire al mercato. Venderò la mia sconfitta a chi ha bisogno di sentirsi forte, è come un quadro che sta in soffitta. Vi parlerò della mia cattiva sorte. Raffaele è contento, non si è mai laureato, ma ha studiato e guarisce la gente. E mi dice, stai attento, ti fanno fuori dal gioco, se non hai niente da offrire al mercato. Venderò la mia rabbia a tutta quella brava gente che vorrebbe vedermi in gabbia e forse allora mi troverebbe divertente. La 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 la. Ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà.
Ricordiamo che siamo con Rossella Moroni anche per capire un altro aspetto. Tu sei stata anche facente parte della commissione parlamentare delle attività illecite del riciclo rifiuti, no? Del ciclo dei rifiuti, giusto?
Sì,
no?
La cosiddetta commissione di pace, certo.
E anche sei garante della missione umanitaria collettiva del Mediterraneo, anche per far capire, no, questi.
Sì, questa è stata una delle cose di cui sono stata più orgogliosa, nel senso che con altri parlamentari, con altri colleghi parlamentari pochissimi, cioè io, Erasmo Palazzotto, Nicola Fratoianni, vabbè, di Ghiandola, ma ancora non era più parlamentare, abbiamo dato il nostro compenso parlamentare a garanzia dell'acquisto di un'imbarcazione, la Marionio, che è l'unica nave battente bandiera italiana nel Mar Mediterraneo. Peraltro proprio in questi giorni stiamo di nuovo per mettere la prua, abbiamo rimesso la prua verso l'orizzonte, nonostante rischiando tantissimo, perché vi assicuro che una delle strategie che si sta mettendo in atto è naturalmente il dato burocratico, no? Per cui ti salgono a bordo, iniziano a farti le pulci su qualsiasi cosa, che non credo che sia un livello di attenzione che viene riservato a tutte le imbarcazioni naturalmente che navigano. E insomma, ci avevamo sequestrato anche tantissime cose che servono per fare soccorso, invece con una raccolta fondi straordinaria siamo riusciti a rimettere appunto la Mare Ionio al servizio dell'umanità. Io devo dirti che sono particolarmente orgogliosa, io per i miei figli l'ho fatto, comunque noi nel giro di pochi anni, nonostante il Covid, abbiamo salvato quasi 1500 persone da morte certa. Io credo che questo sia un modo molto concreto per affrontare la questione. E poi sì, il lavoro nella commissione sull'attività illecite legate al ciclo dei rifiuti, a proposito di collegamenti tra le questioni, voi dovete sapere che la Tunisia è uno dei luoghi in cui l'Italia ha scaricato negli anni i propri rifiuti tossici. L'ultimo episodio in realtà poi è venuto fuori, c'è stata una denuncia, i rifiuti sono tornati indietro perché chiaramente c'è stato chi ha denunciato la vicenda, e la vicenda è arrivata anche in commissione Ecomafie. Però per dire che attenzione, perché tutto quello che noi non raccogliamo in maniera differenziata e finisce in discarica, spesso neanche finisce nelle discariche italiane, finisce in discariche di paesi che accettano di essere la pattumiera, la nostra pattumiera, in cambio di soldi, con un sistema di corruzione fortissima dei vari funzionari che fingono di ricevere un tipo di rifiuti e invece spesso sono rifiuti tossico-nocivi, che andrebbero trattati in una maniera molto costosa nel nostro paese, e finiscono in Africa. Una delle porte d'ingresso è appunto la Tunisia, con cui noi stiamo stringendo simpatici accordi internazionali. Non ci dimentichiamo che in Tunisia c'è un dittatore che ha messo fuori legge il Parlamento, per cui, continuiamo no, a chiudere gli occhi sui civili pur di avere il nostro stile di vita, che è fatto di gas, di fonti fossili e di libertà di inquinare.
Certo, e anche di non informazione, no? Quantomeno quella mainstream è veramente riduttiva, ecco, sicuramente. Ma fortunatamente si creano poi queste reti anche tramite, magari, per chi li può usare, no? I social network, appunto, o appunto vari ambienti più underground, sicuramente, dove le cose si trattano e se ne parla. Ma secondo te, quindi, andiamo così a concludere, ricordiamo che siamo con Rossella Muroni, si deve partire dal basso, nel senso, anche per poter migliorare, no? Cioè, nel senso, siamo noi anche, sicuramente.
Certo, nel libro noi ricordiamo questa favola del colibrì, no? Una favola africana, c'è un incendio nella foresta, tutti gli animali scappano, il colibrì invece continua a fare avanti e indietro portando una goccia nel becco. Tutti gli animali lo deridano, dicendo: ma che ti credi di fare? E lui risponde: io non lo so, ma intanto faccio la mia parte. Ecco, io credo che noi tutti dobbiamo fare la nostra parte, perché è giusto, perché è il modo anche per non sentirsi travolti dagli eventi. Cioè, anche un atto non solo di responsabilità verso gli altri, ma anche verso noi stessi, e perché si possono fare tantissime cose per liberare energie positive, a partire dalle scelte dei consumi. Se noi tutti, insomma, fate un esercizio, aprite il vostro armadio e guardate quanti vestiti avete, quante cose non mettete da quanto tempo, rendetevi conto che forse quello, per esempio, potevamo evitare di comprare. Siccome la produzione dei tessuti, tra la quantità di acqua e il tipo di lavorazione fatte, è tra gli impatti più forti, ecco, possiamo rinunciare a delle cose e essere comunque più felici.
Sì. Esattamente, rendiamoci, ecco, sicuramente conto del nostro intorno, sia casalingo che fuori. Senti, un'ultimissima, io te lo devo chiedere, questo qua, anche se è più delicato, cerchiamo di essere sicuramente brevi, magari anche per i tempi, però quello che sta succedendo. Sicuramente, ecco, ormai insomma da parecchi giorni tra Israele e Palestina non è una novità, però è ritornato preponderante sicuramente sia l'accaduto che l'argomento. L'argomento non è mai passato di moda, ovviamente, però
Guarda,
l'accaduto.
Stefano, io la prima assemblea che ho organizzato nel mio liceo a Roma, al liceo Tasso, è stato proprio sulla vicenda della Palestina e di Israele. Io mi sono iscritta alle superiori nel 1990, era in piena pantera, quindi fate un po' tu i calcoli, diciamo, di che cosa stiamo parlando. Io lo dico molto sinceramente. Penso che noi in Occidente abbiamo il dovere di spingere la pace e di non fare polemica politica, innanzitutto perché la pelle è quella degli altri. Mi permetto di dire che tante pontificazioni che sento in questi giorni è di gente che comunque sta al sicuro nelle proprie case e quindi non deve avere paura di sentire la sirena che suona. E penso che naturalmente l'unica soluzione continua a essere due stati e due popoli. Io aggiungo che la dimensione, dal mio punto di vista, naturalmente io non sono un'esperta internazionale, però Gerusalemme da subito andasse posta sotto un'egida internazionale, farne davvero una città, come dire, dell'ONU, di tutti i popoli. Questo naturalmente non è stato fatto. Quello che mi preoccupa tantissimo è che in quella terra ormai si coltiva odio da decenni. Anche quello che è successo da una parte e dall'altra negli ultimi giorni, io penso ai bambini da una parte e dall'altra, cresceranno con un odio consolidato ed è quello il virus che sarà più difficile debellare, io credo. Perché davvero se tu cresci con l'idea che hai un nemico e vieni da una parte e dall'altra, cresciuto con l'idea che c'è un bambino della tua età che è un tuo nemico giurato, ecco, l'umanità è finita.
Esatto, e mi ricongiungo così in chiusura, ricordiamo sempre siamo con Rossella Muroni, al libro Nessi e Connessi, scritto da Rossella Muroni con Annalisa Corrado, dove si parla anche di visione circolare, no? In chiusura. Ed è proprio per questo che siamo qua, no? Appunto, per parlare che è tutto connesso e quindi è anche partire dalle basi, no? Dalla pace, da quello che uno può fare, come hai detto tu con l'esempio di prima.
Certo, è così, almeno io la penso così.
Certo, anche io diciamo che siamo vicini. È stato un piacere fare questa chiacchierata con Rossella Muroni. Al saluto, un grande abbraccio.
Grazie, grazie mille. A
Grazie
presto.
a te, a presto.
Right now, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. I'd
I'll
like to
get
do that for you.
a job down in the
But there's one
city.
thing, you see. We never,
Working
ever
for
do
man
nothing
every night
nice and
and
easy.
But I never lost 1 minute
We
of
always do it
sleep.
nice,
Worried about the way
rough.
things might have been.
We're gonna take the beginning of this song
But we'll keep
and we're gonna
on
do it
turning love.
easy.
Proud
But then we're
men
gonna do the
will keep
finish.
on burning.
Rough.
Freedom
It's the
grows.
way we do.
Growing
Proud Mary.
in on a river
One more again.
river.
Say
Then
we
we
rolling, rolling,
and rolling. Now
rolling
rolling on
on
a
a river.
river.
Listen. Left a good job
Down
in the
in the city,
city, working
working
for
for
my
my
man
man
every
every
night
night
and
and
day.
day.
But
But
I
I
never
never
lost
lost
1 minute
1 minute
of
of
sleep,
sleep,
and
and
I
I
was
was
worried
worried
about
about
the
the
way
way
that
that
things
things
might
might
have
have
been.
been.
They will keep on turning.
Clean
the lot of plates and mend this.
know that the wheel keep on turning and the primary keep on burning and we're rolling,
rolling,
rolling, yeah,
rolling,
we're rolling on a river,
rolling on the river,
we're rolling,
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 rolling.
People on the river are happy to give. The wheel keep on turning.